Faremo schifo, ma almeno non siamo i Knicks e nessuno ha tirato la zuppa in faccia a un allenatore. Pare siano queste le ultime parole di Steph Curry sul brutto inizio di Golden State. Si scherza ovviamente, ma neanche troppo, eh? Ne parleremo coi membri della redazione di The Next Chapter e un graditissimo ospite. Io sono Michele Pelacci e anche per Alessandro e Alberto vi presento la redazione. Ha sbagliato di un anno e basta, perché i Suns vinceranno il titolo a questo giro. Ciao Leonardo Flori.
Mi manca Gian Mapelli, abbiamo cominciato da 30 secondi.
Il più grande fan di Omari Spellman in Italia. Ciao Gramegna Rocco Jacopo.
Ciao, non proprio.
Ieri la sua, virgolette, Atalanta ha segnato 7 goals e il suo, tra virgolette, Jacob Puddle ha tentato 7 tiri dal campo. Coincidenze? Ciao Nicolo Scarpelli.
Non so di chi stia parlando, però ciao a tutti.
Infine l'ospite odierno, che ringraziamo, scrive per L'Ultimo Uomo, lavora per Sky Sport NBA, ha tradotto ed è coautore di un sacco di libri, insomma la conoscete benissimo, Dario Vismara.
Ciao ragazzi, grazie dell'invito.
Al quale chiediamo subito la domanda chiave per questa stagione: sono stati dati troppi soldi a Cedi Osman o è un buon contratto?
No, dai, è un buon contratto alla fine. Cioè, 8 milioni sono i soldi di una riserva praticamente di questi tempi in NBA con un cap che andrà a 116. Quindi 8 milioni all'anno è un prezzo onesto per un giocatore che adesso è costretto a fare il titolare in una squadrazza che vuole perdere, ma che in un futuro può diventare un ottavo di una rotazione di una squadra playoff.
Assolutamente d'accordo. Parlando della scaletta reale, insomma, come c'è il paese reale, c'è la scaletta reale. La squadra forse più sorprendente di questo inizio di stagione sono i Phoenix Suns, che se le sconfitte di un punto fossero vittorie sarebbero 3-0.
Buttalo via.
Vai.
Considerando che ci aspettavamo 0 vittorie e 3 sconfitte dai Phoenix Suns, a mio modo di vedere sono una delle storie più interessanti di questa prima settimana scarsa di NBA, anche perché hanno avuto la notizia forse più importante che è successa, che è la squalifica per doping per 25 partite di DeAndre Ayton. Quindi un colpo che avrebbe affossato altre squadre, loro lo hanno assorbito in maniera mirabile, hanno vinto la prima contro Sacramento spazzandoli via dal campo. La seconda sono andati a Denver e se l'hanno sono giocata, hanno perso solamente di un punto al supplementare, poi in back-to-back sono tornati a casa e hanno battuto i Los Angeles Clippers, che li aspettavano invece dopo essere arrivati da Golden State, e li hanno battuti bene. Quindi due vittorie e una sconfitta al supplementare fuori casa a Denver, su uno dei campi più difficili dell'NBA, direi un grande inizio di stagione, visto che è una delle poche volte in cui potremo parlare bene dei Suns, probabilmente per i prossimi anni meglio approfittarne adesso.
I Clippers tra l'altro li hanno battuti, oltre che senza Ayton squalificato, anche senza Ricky Rubio, quindi sì. Insomma, tanta roba.
Hanno inserito Javon Carter, che ha i suoi difetti, fa fatica a superare la metà campo in palleggio, però difensivamente è uno che ti cambia la squadra. C'è dentro il proprietario Saric, che è un giocatore che fa il suo ed è praticamente un veterano, pur essendo da poco tempo nell'NBA, e un allenatore Monty Williams è uno che ne sa, che se ti deve far fare il salto da squadra inguardabile a squadra rispettabile che si impegna, è un allenatore che ti fa fare quel salto lì. Poi magari non ti fa fare il salto dopo, come abbiamo visto a New Orleans, il salto da la squadra rispettabile a squadra che si vuole giocare qualcosa di playoff lo ha fallito, pur avendo raggiunto un secondo turno con i Pelicans di Anthony Davis, però è un solido allenatore NBA.
Ma poi ci sarebbe da parlare di come Saric e Kaminsky siano il nuovo frontcourt più incredibile della Lega, però...
Vabbè. Anche il più bianco, probabilmente.
Eh?
Anche il più bianco.
Sì, quello di qualche...
Il più wasp, sicuramente, della Lega.
Comunque, premetto che ho visto poco Phoenix in questo inizio di stagione, ma ho visto molto molto bene Kelly Oubre, che penso sia la sorpresa nella sorpresa. C'è la conferma di un talento comunque sempre no, discontinuo, che negli anni di Washington ha visto più ombre che luci. In queste prime tre partite è, diciamo, forse rispecchia un po' la sorpresa come Phoenix Suns.
È da quando è arrivato l'anno scorso che comunque sta facendo bene che l'Ubre a Phoenix. È vero che il contesto dello scorso anno, da quando è arrivato in poi, era quello che era, nel senso non c'era una singola partita in cui si giocavano qualcosa, era tutto abbastanza fine a se stesso. Però è una delle squadre che è cambiato di più rispetto allo scorso anno. Oggi leggevo un articolo e rispetto al roster che è iniziato la stagione scorsa solamente il 25% dei giocatori è lo stesso, quindi hanno cambiato il 75% del roster da un anno all'altro. Si sono liberati di un po' di mele marce, perché comunque TJ Warren era una mela marcia, Josh Jackson, abbiamo visto anche a Memphis, è una mela marcissima. Hanno inserito giocatori che magari di talento si poteva fare meglio rispetto a Cameron Johnson al draft, però è un giocatore che ti porta mentalità, che sta nel suo, che ti aiuta lo spogliatoio, e queste cose poi si sono viste in campo fino ad adesso. È vero, sono tre partite, quindi settimana prossima magari le perdono tutte e torniamo a parlare dei soliti Phoenix Suns, però la traiettoria è quella giusta.
Io comunque mi sto godendo ogni secondo di questo momento, cioè stiamo veramente aprendo una puntata parlando bene di Phoenix, cioè, perché tu devi sapere Dario che io 12 mesi fa avevo grande fiducia nel progetto di Phoenix e giustamente durante l'anno, visti i risultati, sono stato preso a pesci in faccia dagli altri membri di questa redazione, quindi adesso per me è una bella redenzione.
Come dice Paul Pierce, that's why you brought me here, cioè nel senso
No, Javon Carter gioca con una scarpa bianca e una nera, questo non mi piace per niente.
Così devi essere un malato mentale comunque, quadrapato di Kennedy, voglio dire.
Il 19-11 con cui Kaminsky ha fatto a fette i Clippers non era una delle cose più pronosticabili della stagione, ecco.
Però Kaminsky in regular season è quel lungo lì, cioè nel senso Ryan Anderson ci ha vissuto per anni essendo quel lungo lì che non hai voglia di affrontare perché devi andare a marcarlo a 7 metri da canestro, magari tu arrivi da un back to back, sei stanco, non c'è tanto voglia di fare questa rotazione profonda, poi non appena sale il livello e si va ai playoff i giocatori del genere spariscono, però in regular season il suo Kaminsky l'ho sempre fatto.
Rhino fu most improved qualche anno fa?
Rhino fu most improved a Orlando, sì, il most improved più falso di sempre, nel senso che gli avevano cambiato il minutaggio, ma le cifre per 36 minuti erano esattamente
erano identiche. L'anno
prima. E solo che ha giocato di più e quindi gli hanno dato il most improved.
Ma sto guardando un attimo la schedule di Phoenix, che ho visto giocano giocano 7 delle prossime 9 in casa, con avversari abbastanza di livello, che comunque insomma il fatto di giocare in casa magari ti aiuta, vedo non c'è neanche un back to back, quindi insomma potrebbero essere le partite che ci daranno un po' l'immagine, no, di quella che sarà poi la squadra realmente, se dovessero continuare così bene. La domanda che mi faccio io in questo momento e che mi facevo io dopo aver visto i movimenti della loro estate e tutto è questa, cioè i Phoenix Suns quest'estate si sono mossi cercando di, come diceva giustamente prima Dario, consolidare la loro situazione, cioè basta giocatori magari di talento ma che sono un po' mele marce e dentro giocatori più mentalizzati, più NBA ready, cercando di stabilizzare il livello più in alto. Il punto mio è quanto ceiling poi c'è veramente di sta squadra, cioè siamo davanti a una squadra che comunque è destinata a vincere massimo 30-32 partite, oppure una squadra che magari vince comunque 30 partite però sulle 82 se la gioca tutte le sere, che sarebbe un po' secondo me il vero ago della bilancia di quest'anno, no? Cioè indipendentemente da vincere o perdere di un punto eccetera, se per le 82 partite tutte le sere riescono a essere competitivi, sarebbe un grande passo in avanti rispetto a 12 mesi fa. Ma è anche questo,
ma anche rispetto agli ultimi 4 anni sostanzialmente, a parte quella stagione folle in cui sono andati vicini, hanno fatto 48 vittorie e sono rimasti fuori ai playoff. Per il resto, anzi, da quando Steve Nash se n'è andato, i Phoenix Suns sono stati quella roba lì, totalmente
dei tre playmaker, giusto,
incapaci di essere competitivi sulle 82 partite sera dopo sera. Già solo diventare una squadra solida mentalmente, Monty Williams faceva il paragone con gli Orlando Magic del 99-2000, che non avevano neanche una stella ma erano arrivati poi a farsi i playoff. Sarebbe un enorme passo in avanti. Loro, oltre a questo, hanno comunque due giocatori che tu speri possano diventare degli all-star, che sono Devin Booker e DeAndre Ayton. Sono loro che ti fanno fare il salto di qualità da buona squadra che si sbatte tutte le serie A, squadra che si può giocare qualcosa in prospettiva. Se hanno questo salto di qualità, lo scopriremo in questa stagione, sperando che DeAndre Ayton risolva questa brutta tegola e questo brutto falso passo del doping.
Io comunque, per rispondere alla domanda di Nick proprio seccamente, nonostante resti entusiasta di questo inizio dei Suns, non ce li vedo a livello di vittorie e forse anche di qualche prestazione ad essere seriamente i Kings dello scorso anno, cioè a non fare playoff ma a grattarci vicino. Secondo me comunque ancora non ci siamo lì.
Tra l'altro leggevo che il motivo per cui è stato beccato DeAndre Ayton è un diuretico, che è una sostanza che può coprire altra roba, come non può coprirla, può essere usata solo per fare pipì, banalmente. Siccome non è stata trovata qualche altra sostanza, anche se il doping è spesso più avanti dell'antidoping, la squalifica di 25 partite si spera, loro sperano, la Lega Giocatori spera di abbassarla un po', e speriamo per i Suns che ci riescano. Okobo ha giocato solo 7 minuti in 3 partite, questo è un po' triste, sperando che
fare magari... Vabbè, è leggermente tappato, c'è Rubio che anche sì, non ha giocato tutte le gare, e poi c'è Jerome che insomma l'hanno preso e
per ora sanno, però non ha mai giocato, mi sembra.
Sì. E non ha mai giocato. Però dico, è un po' chiuso anche come prospettiva stagionale, stavo già anticipando la possibilità di domanda di Pelacci.
Comunque, secondo me, sapete a chi farebbero comodo un po' di giocatori NBA ready? I Golden State Warriors.
secondo me puoi fermare la frase anche a chi servirebbero un po' di giocatori NBA.
Sì, di giocatori NBA in generale.
È quasi paradossale comunque, perché la cosa incredibile è che ci ritroviamo a parlare della squadra, sai, dell'elite, del caviale, del massimo livello possibile dell'NBA, quella che aveva le 5 stelle, attacco straordinario, difesa a massimo livello, che oggettivamente non sta performando. Ma quello che più fa specie della situazione di Golden State, dal mio punto di vista, sono le dichiarazioni di Steve Kerr dopo la prima gara, perché Steve Kerr in questi anni ha fatto sempre così. Quando ci si aspettava che lui sdrammatizzasse, ci è andato giù pesante con i suoi; quando ci si aspettava che invece fosse un po' più greve nelle dichiarazioni, lui ha sempre un po' sdrammatizzato. Ecco, dopo la prima partita di questa stagione ha detto che la difesa fa schifo e farà schifo per tutto l'anno, e gli hanno fatto il coro ovviamente Draymond Green e Curry, che si sono resi conto di non essere esattamente nello stesso contesto che li ha portati ad essere lo star a vincere 3 titoli negli ultimi 5 anni. Il punto è, la difesa di Golden State, come prevedeva Alessandro, che adesso sarà contentissimo e ci starà ascoltando durante la nostra preseason, non è assolutamente presentabile a livello NBA, perché vanno in panico su tutti i blocchi vicino e lontano dalla palla, non hanno una singola situazione di gioco che prediligono, che non riescono a indirizzare l'attacco dove vogliono, perché prendono tiri di qualità dagli angoli, prendono canestre a centro aria, hanno provato ieri una zona che veramente non portava alcun dividendo, cioè sono oggettivamente molto molto in difficoltà. Steve Kerr ha detto: abbiamo perso 4 quinti del nostro sistema difensivo, 4 giocatori importanti, Durant, Livingston, Thompson che si è infortunato e chiaramente Iguodala, che erano 4 che in quella metà campo facevano tutta la differenza del mondo. Il punto è, dopo un inizio così, quanto margine ha effettivamente Golden State per essere presentabile in difesa e poi avere la possibilità di vincerla in attacco per tutta la stagione?
Ma diamo un nome, direi, a questa massa informe di materia inorganica, altresì detta panchina di Golden State. Perché nella sconfitta contro i Thunder, nella quale ha segnato 37 punti all'intervallo, roba che ai tempi d'oro li segnava uno solo in un quarto solo, abbiamo comunque, ripeto, nel primo tempo, quindi non garbage time, 13 minuti di Glenn Robinson III, 11 e mezzo di Marquise Chris, 11 di Omari Spellman, altrettanti di Jacob Evans, quasi 17 tra Pascal e Poole, che sono due rookie. Cioè, la situazione è veramente così tragica. Come l'hai vista tu, Dario?
Chiaramente gli anni scorsi si potevano permettere di metterne 1-2 in rotazione per larghi tratti della regular season e comunque cavarsela. Adesso li devono far giocare tutti quanti, tutti i nodi vengono al pettine. Aggiungetegli un po' di scoramento, perché comunque il fatto che Klay Thompson fondamentalmente rimarrà fuori per tutta la stagione ti fa già capire che questa stagione è andata in vacca già da adesso. Si aspettavano di iniziare con il Chase Center in un'altra maniera, e si sono risvegliati dal sogno che hanno vissuto negli ultimi 5 anni, che era totalmente irrealistico per quelli che sono gli standard dell'NBA. Nessuna franchigia, per come è strutturato il salary cap, può rimanere così forte così a lungo. Prima o poi i nodi vengono al pettine, aggiungici che Kevin Durant se n'è andato e si sapeva già l'anno scorso che se ne sarebbe andato, hanno dovuto rinunciare anche a tutti gli altri, e questa è la nuova realtà, e per carità la rende anche una storia più interessante, se vogliamo, perché se era già arrivata a un punto di saturazione la Golden State dell'anno scorso, non c'era più niente di nuovo da dover raccontare. Adesso sono stati troppo brutti per essere veri nelle prime 2 partite. Io non voglio pensare che una squadra con Steph Curry e Draymond Green sia veramente così scarsa e si lasci andare così alla deriva per 82 partite. Un minimo di orgoglio lo dovranno tirare fuori, però c'è tanto, tanto, tanto lavoro da dover fare e devono trovare la voglia di farlo, perché sennò è già finita.
Avete avuto l'impressione che alcuni di questi giocatori che sono entrati in rotazione già abbiano perso completamente la fiducia? Perché prima diceva Pelacci, Spellman mi sfotteva per quello all'inizio puntata, ma ieri ha sbagliato delle giocate da terzo anno di mini basket, cioè c'è gente che non è proprio abituata a stare in un contesto simile.
No, che più che altro poi quando perdi le prime 2 partite con una differenza punti di meno 60 più o meno complessiva.
Sì, meno 51 complessiva, ma in realtà sì, però erano ampiamente finite entrambe.
Sì, e più che altro quella che hai perso 72... peggio. Quella che ha perso peggio è stata la seconda, perché la prima comunque perdi con i Clippers, che sembrano la squadra più forte quest'anno. La seconda la perdi con una squadra che ha più interesse a perdere che a vincere, quindi.
No, più che altro perché con i Clippers quantomeno il primo tempo ha cercato di...
Sì, esatto.
Non dico giocartela. Sfumando. Ieri sera, cioè, la partita è finita dopo 2 minuti e mezzo. Cioè, primi 2 minuti e mezzo, Danilo ha messo o 2 o 3 triple con l'uomo a 4 metri di distanza, da quell'altra parte ha fatto 4 palle perse, una più banale dell'altra. Cioè, sono scarsi, perché sono scarsi, però credo ci sia anche molto un... ritrovare, cioè rendersi conto della situazione e dover realizzare, cioè, il dover proprio rincominciare a lavorare, secondo me, cioè, perché...
E secondo voi tra quanto tempo i tifosi Golden State lanceranno l'hashtag trade Russell? Perché
ma l'hashtag trade Russell è sempre stato presente dal giorno in cui Russell è arrivato, io penso.
Sì.
E ok, l'abbiamo visto in campo e...
No, è anche vero, e comunque Russell in queste prime 2 partite ha fatto più che male.
Vabbè, c'era stato nel secondo quarto con i Clippers, era lui il motivo per cui erano rientrati in partita, aveva messo 3 triple di fila, mi pare, a un certo punto. Poi per carità ha fatto disastri anche lui.
Sì, no, ma il punto è che, cioè, Russell secondo me va vista per quello che è, cioè, indipendentemente poi dal valore giocatore, in questo momento è incalcolabile ai pari di tutti gli altri, perché sono un cassonetto in fiamme in questo momento.
In vista però delle prossime presidenziali e dei problemi di Kerr, proporrei un hashtag Crooked Kerr. Non so se potrebbe tornare utile ai tifosi di Golden State. Facciano sapere per il copyright. No, volevo portarvi su un altro nodo di discussione che diceva prima Dario. Mi ha fatto venire in mente un pezzo che leggevo prima di Ramona Shelburne su ESPN, che apre col trasloco di Curry e chiude con una sua frase che ammette che stanno ripartendo da zero. Perché nel pezzo Ramona dice... forse questi volevano che Curry diventasse il loro Tim Duncan, no? Che per 19 anni di fila ha portato gli Spurs ai playoff, e insomma sono 22 anni che ci vanno tuttora. Secondo te questo dice più dell'unicità dell'avventura San Antonio, o è talmente irriproducibile, o c'è dell'altro? Insomma, Curry riuscirà veramente a portare la squadra ai playoff, che è un obiettivo che in questa stagione pensavamo comunque realistico, o l'ha portata?
Era un'altra NBA, era un altro ruolo e un altro fisico, e non mi sembrano esattamente due situazioni paragonabili con le due. È ovvio che appunto, cioè, San Antonio non ha mai neanche avuto delle squadre forti come i Golden State Warriors negli ultimi 5 anni, eh. Per carità, hanno vinto i loro titoli in un NBA molto diversa, ne hanno 25, ne hanno vinti sull'arco di più stagioni, però forti come i Golden State Warriors forse non ce n'è stato nessuno nella storia dell'NBA, se la giocano giusto i Chicago Bulls di Jordan, se proprio vogliamo, che però non erano neanche così tanto profondi a volerla vedere tutta. Non è sostenibile una squadra del genere per come è costruita l'NBA adesso. Non era sostenibile, sapevano che se anche fossero riusciti a tenerla tutta assieme sarebbe costata l'ira di Dio, lo avrebbero anche fatto volentieri, ma Durant ha scelto un'altra strada e quindi e poi si sono infortunati sia lui che Klay Thompson, quindi non lo so, nel senso Curry per me è un giocatore rivoluzionario, è ovvio che anche lui se viene messo in questo contesto qua, sono passate anche solo due partite, magari li risolleva inventandosi una stagione incredibile, però non ha più la coperta difensiva che aveva prima. Adesso lui e D'Angelo Russell difensivamente li paghi tanto, per forza.
Infatti secondo me il vero problema non è tanto l'addio di Durant, che erano anche magari come si può dire, preparati fra virgolette mentalmente a subirlo, quanto l'infortunio devastante di Klay Thompson, tra l'altro in un momento in cui Klay Thompson probabilmente aveva centrato il picco massimo della propria carriera, stava giocando dei playoff straordinari,
aveva eccetera. Ripreso gara 6 da solo,
esatto, cioè, quindi secondo me proprio da un punto di vista mentale quello pesa più, perché comunque loro sapevano che Klay Thompson sarebbe rimasto, sarebbe stata una pedina fondamentale. Poi sai, si parla di una stagione, cioè se se ne fa un discorso più ampio raggio, Klay Thompson il prossimo anno sarà in campo. No, volevo tornare un attimo al discorso di Russell, chiudendo poi magari, sa che siamo un po' lunghi, cambiamo argomento. Il discorso secondo me di Russell, indipendentemente da quanto hanno fatto schifo queste due prime partite sue e degli Warriors, resta un argomento che va molto in linea su quello che è Golden State, su quella che è la nuova filosofia di Golden State, cioè una squadra del genere, come dice Dario, era insostenibile, serviva un fresh start. Nel fresh start secondo me hanno fatto un mini capolavoro a prendere un giocatore che non avrebbero potuto firmare, perché comunque da un punto di vista salariale gli Warriors restano in tassa di lusso in questo momento con i contratti di tutti, e che gli permetterà di riequilibrare la squadra con un paio di giocatori che potranno rendergli le rotazioni quantomeno presentabili. Però il fatto di privilegiare lui piuttosto che tenere Livingston e Iguodala, perché io sento già, comunque ho letto già qualche mugugno sul fatto ma se tenevano Livingston e Iguodala avrebbero avuto una rotazione più lunga e tutto.
Vabbè, cioè, Livingston si è ritirato
e ha fatto bene anche,
ma alla grandissima,
cioè, perché Livingston con l'amore più profondo che si può provare per il giocatore, che è stato sfortunatissimo, c'ha una storia fantastica, no? Eccetera eccetera, c'era uno in regular season, cioè per vedere i Livingston e soprattutto gli Iguodala che abbiamo visto negli ultimi playoff degli ultimi anni, gli Warriors nella regular season li facevano giocare praticamente mai, cioè erano talmente forti, come dice Dario, erano talmente fuori dal contesto dell'NBA, proprio dello sport americano, che si potevano permettere di far giocare questa gente 15-18 minuti a sera per poi portarli avanti. Quest'anno se fossero rimasti avrebbero dovuto giocare 30 minuti per darsi una chance, non sono così sicuro che sarebbero stati sull'arco delle 82 preferibili a un D'Angelo Russell, che comunque mercato ce l'avrà, perché è una point guard del 96 para semi asterischi, insomma all star l'anno scorso, quindi insomma niente, questo punto
molto bene. Qualcuno ha qualcos'altro da dire su Golden State o passiamo a
facciamo
un'altra squadra
per sempre.
A un'altra squadra della Western Conference, i Dallas Mavericks, che invece un infortunato l'hanno appena recuperato, è Kristaps Porzingis, il lettone, che sta facendo molto bene in queste prime partite, l'ho visto attivo in difesa coi piedi, l'ho visto pronto anche a fare guerra a rimbalzo offensivo, sicuro nel prendersi il tiro a lunga distanza, insomma non è mai stato un problema per lui cominciare molto forte le stagioni, il suo problema della giovane carriera fino adesso è sempre stato gli infortuni, no? Una indole piuttosto propensa agli infortuni. Sta tirando bene, sta andando in lunetta come mai prima d'ora in carriera, 8 volte partita, e insomma all'inizio è, come detto, più che positivo. Carlisle lo sta usando un po' col contagocce ancora, anche se ormai siamo sulla mezz'ora abbondante di utilizzo. Una stat così del tutto inutile, tanto per dirla: dei 27 giocatori che in questo inizio di stagione viaggiano oltre i 22 punti a partita, Porzingis è quart'ultimo per minuti di media. Così, poi vi lascio la parola, dico l'ultima cosa. Dallas è una squadra che ha un sacco di numeri doppi, perché c'è il 44 di Justin Jackson, il 55 di Delon Wright e il 77 di Luka Doncic.
per la serie cose di cui non vi frega.
Ma stavi andando così bene.
Sì, stavo parlando di basket per una volta.
Stavi andando bene, mi avevi dato una statistica interessante.
L'ultimo, quel numero doppio detto da Pell,
è scarso.
Ma, infatti, è partito male.
Secondo me non merita attenzione.
È anche poco decisivo, proprio non ce l'ha nel sangue questa cosa qua di prendere il marciapiede, è proprio una spunta.
Sì, oggettivamente impressionante. Comunque, restando su Porzingis, io credo che questo, considerando che è fermo da più di un anno e mezzo.
Sì, da febbraio?
Da febbraio
2018.
Credo sia il best case scenario, no? Cioè quello del fatto che Porzingis c'è ed è sano.
Se dicevi ai Mavs che Porzingis faceva così la prima settimana, penso avrebbe firmato chiunque.
Esatto, cioè della serie. Questo è quello che ti prendi da Porzingis rientrato dall'infortunio. Quanto è alto il ceiling, mi chiedo. Cioè c'è ancora una creccia. Non so se mi sta spiegando.
Certo. Dici, è già il massimo che potrebbe avere da lui appena tornato, ma c'è ancora dell'altro, questo stai dicendo.
Esatto, perché capito, quando uno rientra magari da un infortunio così come DeJounte Murray agli Spurs, no? Che ha fatto due partite incredibili, cioè quello è il primo step e bisogna aspettarsene tanti altri, oppure quando succede che rientri da un infortunio, no? Che spari, che vai a 1000 subito e poi ti riaggiusti magari un po' giù. Perché oggettivamente Dallas, cioè con Doncic, che già il secondo anno è uno dei migliori tre in tanti parametri della Lega, e questo Porzingis, allenati da il sosia di Jim Carrey e tutto il contesto intorno, sono una squadra piuttosto intrigante, quindi...
No, secondo me per quel che dici te di Porzingis, la cosa è un po' un mix, nel senso... Secondo me il ceiling non è questo, ci si può aspettare di più. Il fatto è che sia con lui che un po' come DeJounte Murray che hai menzionato, venendo da infortuni pesanti così, magari tutti ci andavamo un po' cauti, tutti ci aspettavamo qualcosa in meno e dicevamo se ora questi tornano e inizialmente deludono un po', ci sta, perché un anno o un anno e mezzo che sono fermi. Sono tornati tutti e due a bomba e dici, cazzo, allora tanta roba tutti e due. Poi ora siamo tutti entusiasti, sono entusiasti loro del loro gioco, delle loro squadre, magari a un certo punto tra una decina di giorni, due settimane, un mese avranno un pochino di bounce back all'indietro, per poi secondo me entrambi raggiungere un ceiling più alto di quello che abbiamo visto in questa prima settimana, soprattutto parlando di Porzingis, cioè secondo può tornare ai suoi massimi livelli.
Stiamo parlando di due giocatori comunque giovani, due giocatori che abbiamo visto crescere in NBA, abbiamo visto raggiungere un punto interessantissimo e fermarsi sul più bello. Quindi tutti ci aspettiamo che dopo quel momento di crescita verticale ci sia ancora tanta salita da fare. E Porzingis ne avrebbe di miglioramenti da fare in entrambe le metà campo. Murray ancora di più, magari, io mi auguro per continuare a vedere crescere il livello della Lega, io penso ci sia ancora del potenziale, tanto. Per lui e per la squadra.
C'è potenziale anche per chimica con Luca. Adesso io non li ho visti bene queste partite che hanno giocato assieme. Ho letto che comunque c'è ancora una tendenza a fare un po' turni in attacco. Prima gioco io, poi giochi tu. Nel momento in cui nell'attacco di Carlisle riescono a metterli assieme, quello è il passo ulteriore per andare ancora più su. Cioè nel senso creare quella chimica per cui i due veramente si trovano occhi chiusi. Ci sono già stati un paio di lampi, un paio di assist, soprattutto muovendosi lontano dalla palla. Porzingis ha fatto 5 assist nell'ultima presa, che è il suo massimo in carriera. Quindi qualcosa da quel punto di vista lì si intravede quando riescono a integrarli, che diventano veramente una cosa unica, allora i Mavericks sono sicuramente una squadra da playoff, magari non quest'anno.
Cosa manca, Dario, attorno a loro per arrivare veramente a contendere? E soprattutto, sono troppo bianchi per contendere con due stelle?
sono meglio di Kaminsky e dei front di Phoenix. Il supporting cast vorrei avere un po' più di tiro, nel senso che il tiro che ti arriva te lo dà fondamentalmente solo Seth Curry, per come sono strutturati adesso. ci vorrebbe un po' più di 3D. Al momento il migliore è Dorian Finney-Smith, che comunque è un giocatore che ha i suoi limiti. I pezzi sono anche buoni. Maxi Kleber è un bel pezzo da metterci di fianco. Sì. Dwight Powell, quando tornerà, è un bel pezzo da metterci di fianco. Però sono tutti giocatori che preferiresti avere in una rotazione uscendo dalla panchina. Avere una guardia con un po' più i punti nelle mani rispetto a Jalen Brunson sarebbe ovviamente meglio. Però comunque, diciamo, ci vorrebbe le versioni. I prototipi di giocatori non sono neanche male che gli hanno messo attorno. Ci vorrebbe una versione migliore di quei prototipi di giocatori lì.
Sarebbe anche carino se Tim Hardaway Junior si ricordasse di come si gioca a basket.
O che si coglioni anche, voglio dire.
a livello di fit, non è che ce lo veda benissimo Hardaway con quei due.
Ma infatti, aspettiamo che scada o che diventa un expiring per poterlo scambiare sul mercato.
Sì,
e poi
sì.
Ma ha fatto comunque... bene a citare, scusa Nick, a citare Kleber, perché con Portland è partito in quintetto, tra l'altro sta cambiando molti quintetti,
Carlisle, da centro tra l'altro, quindi e ribadiamo, non sono
Kleber
lunghissimi.
Era preso da Whiteside, quindi Kleber comunque dagli angoli tira bene, eccetera, per il campo, quindi insomma vedevi... Ha messo due triple nei primi 5 minuti Kleber, l'area è spesso aperta con questi qua e fanno fatica con i centri classici a seguirli.
È uno stoppatore molto sottovalutato Kleber, di Porzingis sappiamo che è uno stoppatore di elite in questa lega, quindi da quel punto di vista lì a me piace molto la metterli assieme, perché poi è anche un bel bloccante Kleber che può giocare sopra il ferro giocando il pick and roll con Doncic. Per cui da quel punto di vista lì, loro due sono una coppia con cui io chiuderei le partite con loro due come lunghi, sarei anche abbastanza tranquillo che, pur essendo anche loro estremamente bianchi, possono portarli da qualche parte. È sul perimetro di fianco a Doncic che secondo me bisogna fare un upgrade in quelle due posizioni lì.
Comunque io ho moderatamente, perché poi è il giocatore che è, però abbastanza hype anche per il ritorno di Powell, perché il pick and roll tra lui e Doncic, con lui come bloccante, cioè Powell è un rollante verso il ferro straordinario, quindi sì, sarà un'arma in più.
L'anno scorso aveva chiuso molto bene.
Bene.
L'ultima...
Infatti il rinnovo se l'è meritato, te l'è guadagnato con quelle... Poi sa fare 3-4 cose, ma le fa al massimo delle sue
possibilità. In quei due mesi di tanking scientifico dei Mavericks...
tanking scientifico, cosa è un nuovo gioco a 4 per
che fanno tutti gli anni. No, comunque a proposito delle spaziature... ho visto Porzingis tirare da centro campo stanotte.
Anche se lo faceva io, cioè inizio del primo possesso vedevi uscire dai blocchi con una guardia e tirare da tre.
Esatto.
Quella roba lì, Porzingis è la sua cosa che lo rende speciale, che è un tiratore irreale per l'altezza che ha.
Sì. L'ha fatto anche nella prima azione contro Portland. Esce da un blocco di Kleber, tira in movimento, è poetico, segna col fallo. E le cose che fa, l'efficienza delle cose che fa e l'altezza a cui le fa non sono mai state in discussione, direi. Qualcos'altro sull'unicorno? O passiamo a i Minnesota Timberwolves, che hanno un altro unicorno, direi, che sta mettendo a ferro e fuoco la Lega, Karl-Anthony Towns.
Era un gancio bellissimo, perché Porzingis è un tiratore incredibile per l'altezza che ha, ma in questo momento ce n'è uno più incredibile per l'altezza che ha.
Mamma mia.
No, cioè niente, per ora quello che sta succedendo alla stagione di Minnesota e in particolare di Karl-Anthony Towns è quello che tutti ci auspicavamo potesse finalmente riuscire a fare, cioè sprigionare tutto il potenziale di Towns nella metà campo offensiva in attesa di uno sviluppo maggiore anche di quella difensiva, e Towns non sta venendo a meno. Ora, due dati così proprio facili: nelle prime tre partite Towns sta facendo 32 punti di media e sta tirando 10 triple a partita. Ha tirato 10 triple a partita in tre partite e sta tirando col 51,7 dal campo. E allo stesso tempo, sempre Towns è il primo giocatore nella storia dell'NBA a fare 70 o più punti, di cui 10 o più triple nelle prime due partite della stagione. Ovviamente campione piccolissimo, irrisorio, però cioè, rispetto al Towns a cui eravamo abituati, tanta roba. Questa è la versione con gli steroidi del Towns che avevamo visto lo scorso anno.
Sì, ma soprattutto è un Towns che, capito, condiziona il ritmo della squadra. Cioè si vede che vogliono fargli toccare la palla, forse anche per un end-off, fargli giocare il blocco vicino alla palla. Cioè lo vogliono rendere centrale dal primo possesso all'ultimo. E ti dico che anche in difesa, per quanto abbia tanti margini, con questa nuova ossatura difensiva, con questi esterni molto forti sulla prima linea di pressione che può mettere in campo Saunders, lui è un giocatore importante. Io gli ho visto dare delle stoppate in questo inizio di stagione terrificanti. Lui ha sempre avuto questo istinto per la stoppata, ma adesso mi sembra un filino più centrato. Poi in attacco è irreale, cioè in attacco
lo aiuta anche tutto. Lo aiuta anche il fatto che ha cambiato molto lo schieramento difensivo, fanno molto più drop, sta molto più dentro l'area, questo gli permette di muoversi meno e rimanere più nei press, tipo Brook Lopez a Milwaukee, esatto. Per intendersi. No, incredibile, parlando della metà campo offensiva di Towns, la cosa incredibile di questo inizio di stagione è che, come dice Leo, sta tirando quasi 10 triple a partita e le tira con più di 50%, che mi sembra abbastanza buono come dato.
Lei opina.
No, il punto è che sta tirando male i liberi. Cioè, sta tirando tipo il 60, 63, 64% ai liberi, nonostante ne tiri 9-10 a partita. E si parla di un tiratore da 80... più che 80 in carriera, quindi comunque non è nemmeno così perfetto, no, in questo inizio di stagione. A me i Timberwolves mi intrigano molto, non so quale sarà poi il loro reale ceiling, perché non è, anche, è anche difficile calcolarlo, no, in una squadra in cui Andrew Wiggins piglia 18-20 tiri tutte le sere e non sai mai se è lo Wiggins visto stanotte contro Miami piuttosto che quello visto contro Charlotte. Però tutti questi esterni che sanno essere intercambiabili, che giocano una pallacanestro molto più fluida rispetto a quella vista negli anni di Thibodeau, molto più magari con la stessa fisicità, perché comunque Minnesota negli ultimi anni è sempre stata una squadra piuttosto fisica, a parte la stagione dell'anno scorso, e insomma sta un po' un carnevale.
No, poi ha degli esterni belli tosti, cioè Covington, Okogie,
Calder. Sì, no, ma poi sono una squadra, cioè dipende, come sempre, no, poi il ceiling di una squadra NBA te lo dà la superstar, no, te lo danno i giocatori forti, ti danno fino a dove puoi arrivare, però per quanto sia un mezzo bidone, però anche lo stesso Tig in contract year, è una point guard NBA, cioè secondo me tra le 35 e le 40 vittorie ce le fai con questi giocatori. Poi non so fino a dove si spingeranno, però ecco, sono una squadra a tenere d'occhio, secondo me.
Ma già sono l'unica squadra della Lega che per ora ha vinto 3 partite su 3.
Già l'anno scorso, quando era arrivato Covington dopo lo scambio a Philadelphia con Jimmy Butler, avevano trovato una loro quadra, avevano nell'ato una serie di vittorie. Mi ricordo di aver fatto una... di averli commentati per Sky in una partita contro San Antonio in cui li avevano smantellati in una maniera abbastanza impressionante. Poi si è fatto male Covington, è rimasto fuori per il resto della stagione e difensivamente tutto quello che avevano costruito è crollato miseramente su se stesso. Ora Covington c'è, è sano, e questo comunque fa la differenza, perché è un fattore in difesa per quello che riesce a far fare a tutti gli altri, e poi aiuta il fatto che, come dicevate voi, il fatto che difensivamente fanno droppare finalmente Towns e gli danno il 30% dei possessi in attacco, che finalmente erano anni che aspettavamo. Finalmente lo mettessero 30 possessi su 100 che passassero dalle sue mani, e vediamo che cosa succede. Cioè, il primo anno che era arrivato Jimmy Butler non arrivava al 22, cioè, non è possibile che un giocatore con quel talento tocchi il 22% dei possessi in attacco. Diamo il 30% di usage e poi vediamo che cosa succede. Finora succede molto bene.
Noi eravamo tutti schierati con l'innalzamento vertiginoso dei possessi di Towns, per fortuna.
No, perché fa impressione pensarci, perché ora guardiamo il Towns di queste prime 3 partite, se passiamo a Towns 12 mesi fa, che esatto, magari aveva qualcosa in meno, però non penso che fosse una sega rispetto a quello che è adesso, e ci sono partite dell'anno scorso, nel primo mese e mezzo, in cui non è arrivato a 10 tiri dal campo.
Prendeva 6 tiri.
ma scherzo, ma questo uno fa... cioè, fa le stagioni da 50, 40, 80 da giocando da centro, cioè offensivamente un mostro. Comunque 22,5 di usage l'anno di Butler, preso pieno da dare. Poi un giocatore non si rompe mai, cioè voglio dire, anche no, cioè che sera dopo sera, per quanto giochi, è comunque, come si dice, continuo, sì, che insomma.
No, anzi, non vorrei sbagliarmi, ma credo di aver letto che da quando è in NBA non abbiamo mai giocato meno di 80 partite in regular season.
Sì, tra l'anno scorso.
No, i primi tre anni sempre 82. L'anno scorso ne ha fatto 77 perché appunto si fece l'incidente.
Ma voglio dire, non è dipeso da lui. Quindi non è,
sì, è comunque ne ha giocato. Comunque ne ha già 77.
Ma e la nuova squadra di Butler invece?
La nuova squadra di Butler.
Ho visto la partita di ieri, bella. Cioè, complessivamente tanti temi di interesse, più di quelli che ci sarebbe aspettati tre settimane fa. Molto interessante.
No, il fatto è che sembrano già una squadra molto implementata rispetto allo scorso anno, e mi sembrano una squadra che anche senza Butler al momento incarna perfettamente uno stile di gioco del quale Butler può essere il leader naturale, perché è una squadra sostissima in difesa, con giocatori che possono cambiare sui blocchi, molto versatili nella metà campo difensiva. Sono versatili nella metà campo offensiva, hanno avuto, tra virgolette, fortuna con l'esplosione, almeno quella che è per le prime tre partite, di Nunn. Adebayo, finalmente senza più Whiteside tra le palle, si può dire, può esprimersi, è il centro titolare della squadra e sta dimostrando di poterlo essere, perché è importantissimo ovviamente a livello difensivo, è enorme, ma sta essendo importantissimo anche in attacco, ha mani educatissime, ha fatto 8 assist, 5 assist e non ricordo quanti nella prima. E Herro ha avuto un buon impatto.
Adebayo è veramente particolarissimo, ma lo è da quando è arrivato nell'NBA, perché spesso letteralmente gli dava palloni, gli faceva palleggiare e gestire pick and roll da portatore di palla.
Esatto.
Al NBA. Cioè, questo ha veramente delle mani speciali, oltre a un profilo fisico che la stoppata che ha tirato l'altro giorno per chiudere la partita contro Milwaukee parla da sola, e finalmente gli hanno dato lo spazio che meritava. Anche lui, come per Towns, finalmente c'ha 30 minuti a disposizione tutte le sere.
Sì, tra l'altro, vai Jacopo.
Sì, dicevo, ho visto tutte le sere, le ho viste tutte fino alle partite di Miami, e la cosa che mi ha molto intrigato, perché è una scelta davvero arguta quella di Spurs, tra Dragic da sesto uomo, perché è un giocatore che va recuperato dopo la stagione devastante per mille motivi dell'anno scorso, però ha l'esperienza e il talento e soprattutto le letture per giocare contro le seconde unità avversarie, e ha fatto tanti danni in queste prime tre partite. Cioè, si è mostrato un giocatore importante da quel punto di vista, perché poi effettivamente gestisce tanti possessi, le partite le chiude comunque lui alla fine, le abbiamo visti giocare tanti minuti nell'overtime con Milwaukee. Insomma, è una scelta interessante, perché da un lato non deprezza, tra virgolette, un giocatore che, lo sappiamo tutti, potrebbe anche essere scambiato, ma poi lo usa al massimo quello che Dragic gli può dare, che è una cosa, cioè Dragic è ancora un giocatore NBA molto competente, lo stiamo vedendo, sta sbagliando tanti liberi.
Dragic alla Lou Williams. Comunque, secondo me, e voglio essere audace, perché tanto se non dico almeno una cosa del genere a puntata non so io, quando torna Butler questi lottano per il fattore campo. Non Dark Horse.
Ma quindi con l'azzurro,
che audacità era questa? Scusa,
no, capito. No,
cioè, io immaginavo tipo 60 partite, cioè, sono i favoriti ad est.
Devo essere audace?
Scusami, cioè, il fattore campo penso sia abbastanza, penso sia un obiettivo, considerando la fluidità sotto Philadelphia.
Fino a una settimana fa, 10 giorni fa, sentivo dire la stessa squadra dell'anno scorso.
Posso interpellare Dario su questa corsa a occupare il terzo, il quarto, il quinto posto a est? Chi è secondo te, chi vedi favorito? Per dire, tra noi l'unico che ha messo under a Miami, 43,5 quota di Miami, è Jacopo. Cosa pensi tu? Chi può secondo te, anche alla luce di queste prime partite, per esempio Markel Fultz che è cominciato da Dio, può portare Orlando alla gloria, secondo me sì.
Ma cosa stai dicendo?
Certo.
Ma cosa stai dicendo?
Abbiamo parlato un po' di NBA spiccia, adesso parliamo delle vere cose. Markel Fultz che porta il titolo a Orlando.
Io vado sull'usato sicuro, secondo me la terza forza est è Toronto. Perché è una squadra troppo solida, troppo profonda, troppo oliata, troppo sa quello che deve fare ogni sera dopo sera per non tirare fuori 50 vittorie anche da questo gruppo qua. Sinceramente,
penso. Più dei Celtics.
Poi i Celtics sì, sicuramente possono rimanere lì, però sì, la situazione è sicuramente fluida. 43,5 per Miami è una quota molto bassa. Con quell'allenatore lì, con quel sistema lì, con Jimmy Butler, che comunque speri che sia la versione buona di Jimmy Butler e non quello distruttivo di Minnesota. 43 e mezzo proprio bassa est per una squadra del genere. Però Toronto mi dà sicurezza, nel senso, sono anche più liberi mentalmente, non hanno necessità di per forza, non giocano con chissà quale scimmia sulla spalla, possono godersi la stagione, ma non per questo la prenderanno sotto gamba, e sono comunque una squadra piena di professionisti NBA.
Finirà con questo roster Toronto la stagione?
Sì. Al massimo serve qualcosa per Ibaka o Gasol, ma abbiamo visto che il mercato dei centri negli ultimi anni non è che sia stato esattamente
florido.
Senso, non ci vedo chissà quali squadre andarsi a prendere un anno di Ibaka e un anno di Gasol a quelle cifre lì. Quindi secondo me possono anche rimanere questi e si fanno la loro stagione, escono al secondo turno di playoff molto tranquillamente, da grasso che cola.
Abbiamo opinioni sparse, amici, sulla National Basketball Association, prima di andare alla rubrica finale.
Che ci era mancata molto, ma questa è un'opinione condivisa.
Sempre su Miami, la mia opinione è che, visto che abbiamo parlato di Golden State, di una squadra che è anche magari di umore cattivo, no, in questo momento, e quindi la negatività porta negatività, ecco, la situazione di Miami invece mi sembra una squadra che gioca con un umore molto positivo, cioè una squadra molto positiva.
È molto leggera, perché se andate a riprendere i Bucks, se sia una squadra pesante di gambe e di testa non li vai a riprendere.
No, erano sotto di 21 nel secondo quarto.
Esatto, cioè non li vai più a prendere.
Poi a Milwaukee. Comunque, io sì, tra tutte le considerazioni che si potrebbe fare, perché la prima settimana NBA è bella per quello, perché poi di qualsiasi cosa è tutto è vero, tutto è sbagliato, i Portland Trail Blazers ho paura vincere a 50 partite anche quest'anno.
E questo l'avevo detto già.
Perché no,
e io vi sono contro su sta cosa, ma contro proprio male.
Ma non mi piacciono nemmeno a me. Sono i Portland Trail Blazers sono una squadra incredibile. Perché tutti gli anni arrivi all'inizio stagione, training camp, guardi il roster e dici: che palle! Cioè, Lillard e McCallum, bene, ma il resto.
Quest'anno il resto è particolarmente peggio dell'anno scorso.
Lo so, però, cioè sono andato. Questi hanno fatto tre partite. Ora poi mi dirai, tre partite non conta nulla, e hai perfettamente ragione. Però, cioè, con Denver le hanno fatta sudare fino all'ultimo minuto. A Sacramento gli hanno spazzati via dal campo. Stanotte a Dallas, con quella che è probabilmente la squadra più in forma di questo inizio, sono stati sotto, e poi alla fine l'hanno vinta. Cioè, hanno sta cultura di lavoro a Portland che veramente è
incredibile.
Sì, cioè, per me sono veramente nuovi Spurs. Per certe
Camper, Kent Hazemore, sì. Moses Brown, Zach Collins, Mario Zonia, Jalen Hurd, Rodney Hood, Scala Bissier, Nasir Little,
non vedo giocatori
Simons, Anthony Tolliver, Gary Trent Jr., Hassan.
E nonostante questo sono 2-1.
Vabbè, comunque il mio pensiero su questa settimana di NBA, per fortuna ci avete rimesso in piedi, gli è andato tutto bene, Brandon Ingram. Grazie al cielo, stiamo vedendo un grandissimo Brandon Ingram, malgrado i mille problemi di New Orleans, che è comunque una squadra divertentissima da guardare, cioè ti fanno divertire anche quando sbagliano, vanno male, ti disconnettono dalla gara, ma Ingram finalmente stiamo vedendo tutto il suo potenziale, per un motivo molto semplice per me, perché per una volta c'è uno spartito in cui lui può a volte improvvisare, ma sa esattamente quello che gli viene richiesto in momenti della gara in cui appunto può uscire dallo spartito stesso, che è una cosa che ai Lakers non gli era mai successa esattamente.
Tra l'altro i Pelicans, guidati proprio da Ingram, l'altra sera hanno perso solo di 3 a Houston senza Zion e Holiday.
E con 3 punti, 3 di JJ Redick, che doveva essere
Molto bene, amici. Sapete che Chris Silva dei Miami Heat è il secondo gabonese nella storia dell'NBA dopo
Aubameyang.
Stefan Lasm,
2007-2008. Nel 2019, 12 anni dopo, è tornato un gabonese in NBA. Direi che è l'intro perfetta per la rubrica finale di questo podcast, che torna, tanto attesa, Big Data, la rubrica che di solito collega la data del giorno in cui si registra con una statline NBA, ma oggi no, perché rispettiamo le tradizioni, e siccome c'è un ospite, gli verranno mostrati, in senso figurato si intende, suoi vecchi pezzi, se ne parla un po'. Dario, ti ricordi quando risale circa il tuo primo pezzo per Ultimo Uomo e su chi o cosa era?
Russell Westbrook's Freaks and Geeks 2014.
Perfetto, tranne che era 2013, era dicembre 2013.
Ah, era già 2013, mazza. Sì, il primo anno dell'Ultimo Uomo è riuscito a farlo.
Titolo sì. Che stimo, eh. Cioè.
Titolo è di Team Small, non era mio. Geniale titolo di Team Small. Per quel pezzo lì di Westbrook mi ricordo di averci lavorato una settimana. Cioè, veramente avevo fatto una settimana su Basketball Reference e quindi mi è rimasto in testa perché io ho il super fotta perché è l'Ultimo Uomo. Quando lo leggevo dal primissimo articolo e ho detto, cazzo, mi danno la possibilità di scrivere per L'Ultimo Uomo, questo pezzo deve spaccare tutto quanto. Infatti mi è uscito 30.000 battute di roba sulla serie.
Molto, molto bene. Era effettivamente molto bello. E, tra l'altro abbiamo altri ospiti, insomma, prima di te, abbiamo chiesto se si ricordassero quale fosse il primo pezzo, nessuno è stato preciso come te. Questo...
No, quello su Westbrook me lo ricordo bene.
Vabbè, è il caporedattore, non per caso.
Cioè. Giusto, pensa se chiedessimo a Mapelli la sua prima registrazione per The Next Chapter, eh? Cosa dire?
Io invece me la ricordo perché c'era Flori che diceva una cosa appena abbiamo chiuso.
Andiamo oltre.
Non ricordo, non so di cosa stiate parlando.
Andiamo oltre, che se parliamo di quei Thunder qualcuno mi viene sotto la finestra col forcone. Nel novembre 2014 scrivi un pezzo, Dario, sui Bulls, che all'epoca erano una squadra, una contender, insomma, una squadra molto forte. Sentite come suonano strane queste parole a un lustro di distanza. Il quintetto base, formato da Rose, Butler, Mike Dunleavy, Gasol e Noah, finora ha distrutto le squadre avversarie con un rating di più 29 su 100 possessi. Per dare un'idea, le squadre avversarie. Per dare un'idea, i Dallas Mavericks, miglior squadra NBA, si fermano a più 13. Mm-hmm. Dallas Mavericks, miglior squadra NBA, Derrick Rose. Tanti ricordi.
Sa che hai sbagliato Gasol leggendo.
No,
Pau.
Io sentivo Mark.
No, non ho letto il nome neanche.
Okay, sento questi, scusate, sento le voci, vado a curare.
Oltre a questi, ricordate chi erano i 5 Bulls con più minuti quell'anno?
Ridimmi questi.
Erano Rose, Butler, Mike Dunleavy, Pau Gasol e Noah.
Heinrich?
Giusto?
No, Heinrich. Non c'era più.
C'era.
Madonna. Noah sicuramente. Beh, Taj Gibson non lo toglievi mai dal campo.
Giusto?
Deng era già morto, vero?
Sì.
Questi erano il sesto e il settimo per minuti, Gibson e Heinrich. Poi c'era questo play tascabile che ha fatto questa stagione incredibile, mi ricordo. Infatti Dario lo cita nel pezzo, il suo pick and roll con Taj Gibson dalla panchina.
Nate Robinson?
Nate Robinson no. Dario, avevi detto?
Brooks.
Aaron Brooks, è giusto?
Brooks. È giusto? Dalla Cina col furore.
Esatto. Brooks, intorno a un'apparizione dal nulla.
Esatto.
C'era Mirotic.
Bravo Jacopo. La sua Honda Rookie. E poi invece è un giocatore che c'è ancora in NBA. Con risultati altalenanti, diciamo, però c'è ancora.
Etuan Moore?
No.
Non saprei proprio.
Tony Snell.
Bravo, Tony Snell.
Il rettiliano.
Una frase che ho trovato in più pezzi di Dario è di Willem Hendrik, detto Butch, von Breda Kolff. E dice più o meno che il più grande pregio di un uomo è il suo più grande difetto.
Sì, l'avevo rubata da ESPN questa, su Bill Simmons, quindi mi era piaciuto un sacco.
È una bella frase, effettivamente, ed è una bella frase anche quest'altra detta da lui. Datemi 10 giocatori che vogliono lavorare e impegnarsi e io sono felice. Partendo da queste due frasi e dal fatto che ha allenato pure nella lacrosse, Van Breda Kolff, chi è secondo voi l'allenatore NBA attuale più simile a questa leggenda del passato?
Non ho idea.
Questa è una domanda Eric così.
Eric Spoelstra.
Ci può stare. Che te l'immagini, no? Van Breda Kolff che dice voglio lavorare, mi chiudo in palestra, il primo a arrivare, l'ultimo a andar via, come...
Oddio, se proprio pare di chiudere in palestra e ammazzare la gente, Jim Boylan.
La notizia più pazza dell'estate è stata Jimmy Butler che arriva alle 3 del mattino in palestra a allenarsi.
Che grande stronzata, veramente. Una gigantesca stronzata. Non serve.
E poi sicuramente era appena uscito dalla festa, era ubriaco.
Esatto,
frasi.
Ma sì, bravo, esatto. Cioè, bravo, 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 bravo. Esatto. Veniva da South Beach, che cazzo c'è?
Ha sbagliato strada invece a casa.
Dormo qui.
Comunque anche no, però non è allenatore, scusa, era un giocatore, anche Giannis, sennò, che leggevo l'anno scorso che gli hanno cambiato più volte i codici della palestra a Milwaukee, perché sennò questo centrati continua a allenarsi.
Molto bella questa, pensa che deve essere tipo l'addetto di sicurezza a Milwaukee, che deve trovarsi ogni volta una trovata nuova. Per in un altro pezzo del 2017, dicembre 2017, Dario avevi raccolto un po' di anomalie statistiche di inizio stagione, no? Quindi siccome siamo all'inizio stagione, calza abbastanza. Una cosa che fa ridere, ma fa anche pensare, è il folle net rating dei Cleveland Cavs quando Korver e Dwayne Wade condividevano il campo.
È vero, madonna,
è stato...
È finita malino. Un'altra che si è invece verificata alla grande, insomma, il sottoparagrafo si intitola Charlotte finisce nel sottosopra senza Kemba Walker. Mm-hmm. Direi che ci siamo. A proposito di Kemba,
siamo in pieno proprio, ma con tutte le carte.
Ammetto, prima di finire la domanda, ammetto, non ho ancora visto un minuto dei Charlotte Hornets e non ho intenzione di farlo. Potete capirmi, vero?
Sì. Beh, io l'ho visto sabato perché erano contro i Lakers e mi sono svegliato alle 4:30, ho visto l'ultimo quarto, ma non per
A proposito di Kemba, dicevamo, ricordate, questa è l'ultima domanda con cui poi ci salutiamo a settimana prossima, ricordate chi erano i compagni di panchina all'All-Star Game del prodotto di UConn, appunto, all'All-Star Game il suo primo, quello del 2017?
Bella madonna. C'era Drummond?
Non c'è, bella ma no.
Il ritorno di Bella, ma no.
Esatto, esatto.
C'erano John Wall e Bradley Bill, tutte e due?
C'era John Wall, bravo. Bill no.
Bill no. Vabbè, c'era ancora Melo.
C'era Melo che rimpiazzò l'infortunato.
Sì, era un rimpiazzo di Love. Vabbè, Lauri, che c'è sempre.
Lauri, bravo, sì, giusto.
Anche De Rosan, allora.
De Rosan partì in quintetto, quindi no.
Kevin Love?
Sì, Kevin Love era l'infortunato che poi ha rimpiazzato Carmelo.
Quindi se c'era...
Ne mancano...
Se c'erano De Rosan, Antetokounmpo, Butler, vuol dire che Paul George era in panchina.
Bravissimo, Paul George era in panchina per i Pacers.
Ma come cazzo? Ma che cazzo fai?
Cioè, unisce i puntini come. No,
perché è ma perché è autistico, Flori?
Sì, non è.
Ma prima hai detto, ah, certo, Tony Snell con la naturalezza con cui io dico, ah, certo, lo zucchero nel caffè.
Ci fu quella polemica, come Tony Snell sta in campo in NBA, lo scambiamo per niente. Vabbè.
come scordarsi la polemica di Tony Snell e Chicago
Grande Bulls. Polemica di Chicago Bulls.
Mi raccomando, ragazzi, ne mancano due. Non lasciamo gli spettatori.
Nel 2017 Isaiah Thomas, prima che venisse scambiato,
certo.
Grande anno di Isaiah Thomas.
Certo, 2017 è il primo anno che io ho fatto dentro a Sky. Quindi quello Star Game l'avrò visto di sicuro. Mm-hmm. È lo Star Game in cui viene scambiato DeMarcus Cousins.
Quello di Boogie Nights,
sì, sì, certo. Può essere dall'altra parte, però, sì.
Sì, certo, era dall'altra parte, New Orleans, quindi 2017. Che altro c'è?
C'è uno che adesso gioca dall'altra parte.
In che senso dall'altra parte?
Gioca a
ovest?
Sì.
Ok.
Millsap.
Paul Millsap, bravo. Per Atlanta, forse quarto allo Star Game, direi ultimo, così a naso.
Cioè. Adesso vai a mettere la camicia di forza, Gremini.
Ma guarda, non ti sei lamentato di Lasm, ti sei lamentato di Millsap. Cioè.
Era un Jimmy Butler.
C'era quintetto. Titolare, sì. Vabbè, visto che vi piace, liberiamo i cani. Chi erano i due a Ovest invece al primo All-Star Game?
Tu vedessi la mia faccia in questo momento.
Cousins?
Era il terzo,
a Sacramento l'aveva fatti, vero?
Ci sta. per dire, Giannis è la prima All-Star Game, parte in quintetto per l'Est. A Ovest erano entrambi in panchina, erano uno dei Clippers,
Jordan,
DeAndre Jordan, e l'altro gioca a Est adesso.
Ah, Gordon Hayward.
No, Kawhi. No, che cazzo dico, adesso è tornato, quindi niente. Però l'ha fatto tardi prima del game Kawhi.
No, Gordon Hayward, secondo me.
È Gordon Hayward. Kawhi quando ha fatto il primo All-Star Game? Ci guardiamo velocemente.
2016.
Era secondo. Sì, bravo Dario. Sì, era solo secondo.
2016 il primo.
Sì, sì, sì. Molto bene, molto bene. Abbiamo finito. Siamo leggermente oltre l'ora di puntata, direi che siamo perfetti, quindi. E niente. Ringraziamo Dario che è stato con noi, ci ha sopportato per un'ora.
Grazie mille a voi.
E salutiamo la redazione di The Next Chapter partendo da Jacopo Gramegna, che si conferma infallibile in queste cose, in queste domande.
Fenomeno di big data, cacchio, vale più della laurea. Grazie a tutti.
Ciao Nicolo Scarpelli e grazie che sei stato con noi oggi.
Ciao, ciao a tutti e vi ricordo di seguirci perché me lo so tristemente dimenticato a inizio stagione, avevo io questo inizio onere a inizio puntata, scusa, sono un po' fuso. No, seguiteci come sempre su tutti i nostri social carini, carucci, anche sulle nuove piattaforme di The Cutting Edge, visto che abbiamo cambiato casa ormai da una settimana, poco più.
Ciao anche a Leonardo Flori.
Ciao, ciao a tutti e un saluto a Itara.
Alla prossima, amici. Ciao, ciao.